capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 8, pagina 919. Capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 8. Ascoltate quindi ciò che dice il Signore. Alzati, contendi con le montagne, i colli odano la tua voce. Ascoltate, monti, la causa del Signore. Anche voi, salde fondamenta della terra, poiché il Signore contende con il suo popolo e vuol discutere con Israele. Popolo mio, che ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Testimonia pure contro di me. Sono io infatti che ti ho condotto fuori dal paese d'Egitto. Ti ho liberato dalla casa di schiavitù. Ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria. Ricorda dunque, popolo mio, quel che tramava Balac, re di Moab, e che cosa gli rispose Balaam, figlio di Beor, da Sittim a Gilgal, affinché tu riconosca la giustizia del Signore. Con che cosa verrò in presenza del Signore e mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Verrò in sua presenza con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore le migliaia di montoni, le miriade di fiumi d'olio? Dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio?
Ci troviamo nella serie sulla santità. Stiamo guardando diversi argomenti su questo tema e chiaramente non possiamo e non vogliamo ripetere tutte le volte le stesse cose, altrimenti sarebbe la stessa minestra riscaldata tutte le volte, per cui ogni predicazione ci sarà, c'è stato e ci continuerà a essere un taglio specifico, cioè guardare in modo dettagliato possibilmente il tema all'ordine del giorno. Il tema che oggi noi trattiamo è il tema della santità in termini di giustizia, in termini sociali. Diciamo che uno dei temi che ha fatto grande interesse, soprattutto fra le nuove generazioni, un tema che è stato anche a volte interpretato dalle nuove generazioni in modo tale da portare quasi, come dire, a un disconoscimento da parte delle generazioni più anziane, dai padri ai nonni, come dire, che cos'è questo nuovo modo di intendere la lode, che cos'è questo nuovo modo di intendere il culto, l'adorazione e la santità stessa. E proprio il tema della santità è quello in cui c'è maggior, diciamo, differenza. Inconsciamente, in qualche modo, dobbiamo riconoscere che chi ci ha preceduto forse ha acquisito un po' questa caratteristica di vivere la santità con una forma di ritiro, un mantenersi puri da, piuttosto che un essere effettivamente sale e luce. L'obiettivo è quello, sì, essere sale e luce, però con metodologie e modi di porsi che ci hanno più fatto ritirare in ghetti e vivere la nostra santità all'interno dei muri delle chiese, piuttosto che nella società in cui ci troviamo. Ci sono dei temi che sono maggiormente all'ordine del giorno, temi come quello della giustizia, temi quello della proprietà della terra, temi quello dell'uso delle risorse che il Signore ci ha dato, temi come quelli dell'inquinamento, che a poco hanno un po', non dico soppiantato, ma preso la scena pubblica rispetto a temi quali quello della sessualità, quello del matrimonio, quello delle coppie un po' di fatto piuttosto che quelle sposate. Non che questi temi non siano importanti, ma sono meno all'ordine del giorno, diremo. Allora ci si potrebbe chiedere, ma c'è stato un cambiamento che ha portato queste nuove generazioni in qualche modo a vivere la separazione con il mondo in modo diverso? Cioè, queste nuove generazioni sono ancora separate dal mondo, sono ancora distinte o sono ancora immedesimate con esse? La risposta è sì, che sono separate e vogliamo essere separate dal mondo. ma piuttosto che esserlo separato in modo fisico, vorremmo esserlo rispetto alle ideologie che questa società ci propone, o ideologie orientate all'individualismo, al successo, alla comodità, al materialismo e a tutti quei valori che spesso hanno fatto definire la Chiesa come il ceto medio, il ceto borghese della nostra società. Forse non c'è tema, non c'è capitolo nella scrittura che meglio affronta questo tema, quello della santità in termini sociali, come quello che abbiamo letto in Michea. In Michea Dio si presenta come un Dio grandioso, un Dio che interviene in modo sovrano negli affari degli uomini. Ed è così impattante quello che Dio vuole dire, che chiama addirittura le fondamenta della terra, le antiche montagne, a testimonianza di quello che adesso viene detto. Dio, così come lo aveva visto Isaia nel suo Santo Tempio, anche Michea vede Dio nel suo Santo Tempio. Se noi andiamo al capitolo 1, versetto 2, ascoltate o popoli tutti, presta attenzione o terra, con tutto quello che è in te, il Signore Dio sia testimone contro di voi, il Signore dal suo Tempio Santo. Michea, così come Isaia, vede la santità di Dio dal luogo della sua dimora, dal suo Tempio Santo. Ma Dio non rimane lì. Dio ha qualcosa contro il popolo e in questo capitolo gli dice: ecco che cosa ho contro di te. E il profeta utilizza una strategia che è molto comune a quella dei profeti del Vecchio Testamento, che è quella dell'idea di un processo. Siamo all'interno di un tribunale, come per dire, e Dio va a dire al popolo: il Signore contende con il suo popolo, il Signore vuole discutere con Israele. E la situazione appunto è drammatica, che Dio dice: venite a testimoniare in questo processo, venite voi montagne antiche, venite voi antiche fondamenta della terra a testimoniare, venite ad ascoltare che cosa il Signore ha contro il suo popolo e qual è il verdetto che adesso egli pronuncerà. Ma qual è l'accusa che il Signore muove al suo popolo? Che cosa ci dice questo capitolo dell'accusa del Signore contro il suo popolo in tema di santità e proprio in tema di santità sociale? Il punto è che Dio dice al popolo che egli ha spezzato il suo accordo, il suo patto, e ha scelto invece di travisare volontariamente quello che il Signore invece aveva detto. Il punto è che, come dice il versetto 3 del capitolo 6, popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Testimonia pure contro di me. Il punto è che il popolo era arrivato all'idea che Dio era diventato un peso morto nella sua vita. Ora, si poteva dire che gli idoli erano un peso morto per la vita delle nazioni circostanti ad Israele, perché erano degli elementi, quelli da cui venivano fatti il legno, oppure l'argento, oppure l'oro, muti, che non ascoltavano, che non adoravano, che non udivano, erano effettivamente, in senso letterale, dei pesi. Ma in che modo, invece, Dio era un peso per il popolo, quando invece egli si è sempre manifestato come colui che aveva portato i loro fardelli? Giuda non riusciva a vedere questo elemento di supporto nell'idea di Dio. Non vedeva, non riconosceva Dio come qualcuno che li aveva sostenuti, ma vedeva Dio come un peso. E lo vedeva come un peso perché era un peso nel loro vero obiettivo. E qual era il loro vero obiettivo? Fare soldi in modo efficace ed economico, vale a dire, se fosse stato necessario, con la corruzione e l'abuso di potere. Se voi continuate a leggere il versetto 10 e 11, ci sono ancora nella casa dell'empio tesori illecitamente acquistati, e lei fa scasso, e cosa abominevole. Sarei io forse puro se tollerassi bilance false e il sacchetto dei pesi falsi? I ricchi nella città sono pieni di violenza, i suoi abitanti affermano il falso, e la loro lingua non è che inganno nella loro bocca. Ecco perché Dio era un peso. Non perché li aveva sostenuti, ma perché era un peso nella ricerca di queste loro cose. Loro stavano cercando effettivamente di fare soldi, di farli in modo efficace, di farli in modo economico, un po' quello che succede ai nostri giorni. E allora dal loro punto di vista Dio effettivamente era un fastidio, era come dire una spina nel fianco, era come dire una pietra nella scarpa, uno che mentre stai camminando ti dà fastidio. Dio non era un liberatore. E tutto questo perché il popolo aveva una memoria corta. Dio era un peso, dice l'accusatore, colui che porta avanti la denuncia, e il loro problema è che avevano facilmente dimenticato la loro storia. Si erano giunti a questa conclusione che Dio era un peso perché non ricordavano esattamente che cosa era successo nel loro passato. Una breve riflessione, anche così, li avrebbe portati a riconoscere che effettivamente non era così, che Dio si era sempre manifestato come un liberatore. Ma la situazione di questa gente era così incrinata che neanche una riflessione superficiale avrebbe potuto riportare alla memoria quello che era successo. E Dio gli dice: perché il vostro passato non influenza il vostro presente? Dov'è che siete andati a finire? Perché non vi ricordate effettivamente da dove siete venuti? Perché non vi ricordate del fatto che io vi ho condotti fuori dal paese d'Egitto? Il linguaggio che l'autore usa è come dire, è come se Dio stesse dicendo: in che cosa ti ho deluso? Io non ti ho deluso, al contrario, io ti ho sostenuto. E porta una serie di esempi, Michea, porta una serie di esempi all'attenzione del popolo. Pensate a quello che è successo quando stavate per prendere possesso della terra promessa, quando, e ricorda la storia di Balak e di Balaam, c'è questo re moabita, Balak, che aveva sentito di un popolo che era uscito fuori dall'Egitto e incominciava a essere preoccupato di questo popolo, e allora va a chiamare un profeta, Balaam, affinché questo profeta potesse maledire il popolo, e questo profeta si rifiuta. Poi succedono tutta una serie di episodi che vi invito a leggere in Numeri 21, 22 a 24. Alla fine questo profeta Balaam va e dice: però io dirò solo ed esclusivamente quello che il Signore mi metterà in bocca. E che cosa mette il Signore in bocca? Metterà parole di benedizione per Israele. E difatti l'ultimo oracolo di Balaam sarà: chi potrà resistere? Chi potrà resistere a questa avanzata? E Michia ricorda, ricordatevi di questo, ricordatevi ancora di cosa era successo a Sittim, l'ultimo posto di frontiera prima del Giordano, quando poi attraversarono Gilgal dall'altra parte del Giordano. Che cosa si dovevano ricordare? Era un posto dove avevano messo 12 pietre, potete leggerlo in Giosuè 4,19, dove avevano messo 12 pietre a testimoniare che cosa? Il fatto che il popolo era uscito con i piedi asciutti dal fiume Giordano, allo stesso modo di come aveva attraversato a piedi asciutti il Mar Rosso. Ricordatevi di questo. Come potete dire, popolo mio, che sono diventato un peso per voi? Avete una memoria veramente corta. Come poteva essere la memoria di questo popolo così breve? Come potrebbe essere la nostra memoria così breve? Come non ricordarci che cosa ha fatto Dio nella nostra vita? Come poter arrivare all'idea che Dio è diventato un peso, che ci stanca, che ci affatica, che sarebbe stato meglio non incontrarlo, che sarebbe stato meglio non iniziare? E Dio porta la sua accusa. E il popolo risponde. E il popolo risponde, spesso quando si danno delle risposte, si manifesta all'ennesima potenza la propria sciocchezza. E la risposta del popolo manifesta questa sciocchezza. È un po' come quelli che vengono intervistati per il fatto di non aver pagato il canone della TV e vengono prese sul fatto e si giustificano dicendo che la TV la guardano i loro animali, non la guardano loro. Oppure che loro guardano le TV private o le TV straniere e quindi non si sentono moralmente obbligati a pagare il canone della TV. Sciocco. Eppure Israele si giustifica in questo modo. Eppure Israele non è meno sciocco nella giustificazione che porta davanti al Signore a questa ringa che il Signore fa davanti a lui. E che cosa dice? Signore, ma guarda le nostre pratiche. Guarda le nostre pratiche religiose, Signore. Il linguaggio che usano è veramente carico di religiosità, è carico di devozione. Vengono davanti al Signore, si inchinano davanti all'Altissimo, vengono davanti a Lui con offerte. E tutto suona in modo stupendo. Questo è il linguaggio della sottomissione, del rispetto, della coscienza che ubbidisce alla legge. Ma la loro lingua occulta la reale condizione del loro cuore. Fisicamente si possono venire davanti al Signore, ma le loro menti sono altrove, le loro menti sono nelle loro banche e nei loro cantieri edili. Possono offrire sacrifici, ma nel loro intimo ne stanno calcolando il costo, e se fosse stato possibile avrebbero cercato un metodo per deludere fiscalmente, un po' come non facciamo con gli oneri deducibili. Non c'erano all'epoca, ma se fosse stato possibile l'avrebbero inventato. E le loro pratiche religiose ancora continuano e dicono: ma le nostre pratiche religiose sono costose. Signore, tu ci stai accusando ingiustamente, perché noi stiamo venendo a te non con il peso, ma con il meglio di quello che è possibile offrirti. Noi stiamo venendo davanti a te con vitelli di un anno, cioè animali nel pieno della loro vita, quelli che costavano di più perché avevano ancora tutto il loro ciclo di esistenza da svolgere. Venivano con migliaia di montioni e con miriere, cioè 10.000 fiumi, attenzione, non di acqua, ma di olio. Cioè la loro devozione non era una, il loro sacrificio non era limitato al minimo indispensabile, a quello che la legge richiedeva, ma andava ben al di là di quello che poteva essere richiesto dalla legge stessa. Signore, ci stai muovendo un'accusa ingiusta. Eppure era un peso. Addirittura si spingono talmente in là con la loro religiosità da affermare: dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il mio peccato. Cioè siano addirittura spinti a dire: Signore, noi siamo pronti a sacrificarti addirittura i nostri primi figli, il nostro primogenito. E sapevano benissimo che questo era vietato dalla legge, perché i primogeniti, degli animali come degli uomini, appartenevano al Signore, potevano essere riscattati solamente mediante un corrispettivo di un prezzo, cioè tutta una tecnica per stabilirne il valore. In ogni caso era vietato ad Israele di offrire dei sacrifici umani. E loro, nella loro legge storica, come dire: Signore, noi siamo anche disponibile ad andare al di là di tutto quello che anche tu hai chiesto, siamo disponibili a dare anche i nostri figli. Una disponibilità che rivelava quella che era la loro effettiva condizione. E la loro effettiva condizione era questa, che le loro pratiche religiose erano fondamentalmente di tipo consumistico, erano improntate al consumismo. Stavano in qualche modo cercando di acquistarsi, con quello che facevano, il favore del Signore. Qualcuno ha detto che l'intero sistema sacrificale, il culto del Tempio, erano stati ridotti ad una specie di polizza assicurativa collettiva, cioè nazionale. Possiamo peccare finché vogliamo, pensavano i leader, se siamo in regola con il pagamento dei premi assicurativi al Tempio. Cioè noi paghiamo il nostro dazio, noi paghiamo il nostro prezzo, facciamo i sacrifici, li facciamo in abbondanza, basta Dio, hai avuto quello che ti spettava, adesso possiamo fare quello che vogliamo e siamo tranquilli in questo perché abbiamo pagato per la giusta prestazione. Il patto, l'alleanza fra il popolo e Dio si era ridotta ad un semplice contratto, dove ad una semplice prestazione di Dio, il perdono dei peccati, corrispondeva il giusto prezzo, il giusto salario, quello di offrire i sacrifici al Tempio. La vera religione, cioè la fede, era stata mercificata, il perdono era stato impacchettato, abilmente impacchettato e confezionato e messo lì nel mercato aperto nel Tempio. Questo era quello che era diventata la loro religiosità. Chiaramente l'accusa è forte. La difesa fa molta acqua, e non può che arrivare la condanna. E la corte emette la condanna. Ma è da notare che quello che il Signore vuole non è tanto emettere un frettoloso giudizio, ma vuole far capire chiaramente le cose al popolo. Perché il punto è talmente importante che è necessario che sia compreso bene. Nessuno avrebbe potuto più scusarsi davanti a cose simili dicendo: ma io non lo sapevo. D'altronde nessuno aveva questo alibi, poteva avere questo alibi. Perché? Perché, come dice Michea, egli vi ha mostrato ciò che è buono. Il popolo non aveva scusanti. Dio aveva detto in modo chiaro più volte e in un innumerevole arco di tempo chiaramente quello che voleva dal popolo. Non poteva esserci più nessuno che poteva dirti: ma che cosa hai fatto? La legge era chiara: avere amore per Dio così come lo si ha per il proprio prossimo, Levitico 19:18. E dai giorni dell'esodo in avanti tutti erano chiamati a ricordarsi di questo. Deuteronomio 6, 21 a 25. Tu risponderai al tuo figliuolo: eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente. Il Signore operò sotto i nostri occhi miracoli e prodigi grandi e disastrosi contro l'Egitto, contro il faraone e contro tutta la sua casa, e ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri di darci. Il Signore ci ordina di mettere in pratica tutte queste leggi e di temere il Signore, il nostro Dio, affinché venisse a noi del bene sempre ed Egli ci conservasse in vita come ha fatto finora. Questa sarà la nostra giustizia, la cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti davanti al Signore, nostro Dio, come Egli ci ha ordinato. Questo doveva essere tramandato da padre e figlio. Era chiaro. Nessuno poteva scusarsi. Nessuno poteva scusarsi. Il Signore aveva fatto conoscere che cosa voleva. E che cosa voleva il Signore? Che cosa aveva fatto conoscere che il Signore voleva? Che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia, che ami la misericordia e che cammini umilmente con il tuo Dio? La prima cosa che il Signore richiede, è giustizia. Ora, facendo un'associazione di parole, il termine giustizia spesso viene collegato con espressioni come legge e tribunale, ed è effettivamente così, la giustizia si applica, si esercita con le leggi, e in particolar modo nei tribunali, ma non è sufficiente ridurre il termine giustizia a questo. La mispif, la giustizia di Dio a cui si fa riferimento in questo brano, implica un vivere socialmente responsabile in ogni ambito della vita. È un termine che sta a indicare gli obblighi che abbiamo noi tutti, gli uni verso gli altri, in particolar modo verso i più deboli della società. È un termine che mette da parte i propri diritti, che non lascia spazio all'oppressione, alla falsa testimonianza, alla corruzione o qualsiasi altra azione o pensiero che possa abusare di chi si trova in condizione di vulnerabilità. Questa è la giustizia di Dio. Significa girare le spalle al proprio vantaggio, alla propria comodità, ai propri desideri e guardare piuttosto all'amore per l'altro. Significa dare un contributo personale e concreto alla creazione di una società che riflette il modo di come Dio vuole che le nostre relazioni siano. Significa fare agli altri ciò che vorremmo che venisse fatto a noi, secondo quando leggiamo in Matteo 17. Vuol dire dare il proprio contributo attivo, se possibile, anche in politica, per la creazione di una società libera dove chi non ha questa libertà possa averla così come l'abbiamo noi. Limitare la santità di Dio all'ambito personale, alla sfera delle nostre relazioni personali, sarebbe tradire il mandato che il Signore rivolge in modo globale, in modo totale, nella sua parola, in tutte le pagine della sua parola. Non possiamo accontentarci di coltivare il nostro piccolo orto. Ma cos'altro richiede Dio? Amare la misericordia. La traduzione amare la misericordia o amare la pietà rende poco giustizia al termine che ha in mente il profeta. Il termine che ha in mente il profeta è molto più forte. La parola che viene usata è esed, che è un qualcosa che richiama l'alleanza d'amore che Dio aveva fatto con il suo popolo. È qualcosa di un più dell'avere, come dire, compassione, dell'avere sensibilità per gli altri. È qualcosa che si spinge oltre. È quello che nel Nuovo Testamento afferma la possibilità di dire che c'è una nuova realtà, che c'è una nuova società che il Signore ha inaugurato, una realtà in cui non ci sono più greci o barbari o giudei, che non ci sono ricchi o poveri, che non ci sono ignoranti e istruiti. È quel fascio di relazioni che ci pone, in cui ci pone il Signore chiamandoci a far parte del suo popolo. Il Signore ci dà un'identità e ce la dà sia a livello personale, chiedendoci un nome in modo personale, ma Egli ci chiama in quanto parte di un noi, in quanto parte di un popolo che ha delle responsabilità, gli uni verso gli altri. Questa è la esed di Dio, questo è il patto d'amore di Dio nostro che lega noi a Lui e reciprocamente gli uni agli altri e che trova la massima espressione nella comunità ma anche nella società in cui viviamo. Provate a leggere brani come Matteo 5, 23, 24 o Galati 4 dove parla di questa nuova realtà. La esed era esattamente l'esatto contrario della mancanza di amore che veniva manifestato dal popolo ai tempi in cui parlava Giuda, dove ogni questione etica veniva risolta secondo questa semplice esclamazione. Vabbè, che cosa me ne viene? Tutto si risolveva così. Vabbè, che cosa me ne viene? Ecco, la esed di Dio è tutto l'opposto di questa semplice affermazione. Vabbè, che cosa me ne viene? Non sempre te ne deve venire qualcosa per essere interessato al prossimo. Anzi, la esed dell'ostacolo è l'opposto dell'amore calcolato, dell'amore che agisce quando è ragionevole farlo o quando chi lo riceve è meritevole di ricevere. La esed dona liberamente quando non c'è speranza di ricompensa o di riconoscimento. È un amore che rimane per gli uomini e le donne in quanto tutti portatori dell'immagine di Dio e allora impegnati a ricercare la sua giustizia per chiunque. Come un arcivescovo ha affermato, significa garantire agli altri la stessa dignità, lo stesso rispetto, le stesse opportunità di cui godiamo in questa vita così come in quella a venire. In questa vita così come quella a venire. Ora la esed, la giustizia di Dio, la misericordia di Dio non si limita semplicemente a mettere un po' d'olio negli ingranaggi della società affinché tutto giri senza troppi attriti, affinché ci siano pochi scontri sociali. No, essa genera un cambiamento, essa deve generare una trasformazione. Deve togliere l'ingiustizia da dove ancora essa si radica. La esed, questo amore di Dio, personalizza le questioni sociopolitiche del nostro tempo, mettendo al centro della nostra attenzione argomenti appunto come quello della proprietà. È giusto che parliamo sempre in termini della nostra proprietà. Domenica prossima andiamo a votare per il referendum e si parla tanto della proprietà pubblica o meno delle app. È giusto o meno che un bene fondamentale per tutti diventi proprietà di una multinazionale, di una SPA? Potrà forse essere gestito meglio? Non lo so. Ma riflettiamoci, non stiamo parlando di cose che sono così distanti da noi. Ci sono tanti ambiti in cui possiamo calare quello che la scrittura ci dice. Non possiamo limitarla a quello che è il nostro sentire effervescente in modo spirituale in culto la domenica. Dobbiamo riflettere, dobbiamo meditare la parola, dobbiamo farla nostra nella vita che viviamo tutti i giorni. Non possiamo avere il linguaggio della domenica e il linguaggio della laicità tutti gli altri giorni della settimana. E tutto questo ci dice il Signore, voglio che lo fate camminando umilmente con me. Tutto quello che abbiamo visto potrebbe essere il manifesto di un partito politico, ma non è l'illusione di un socialista, di un comunista o di qualsiasi altro colore volete dargli. Questo è il progetto di Dio, perché? Perché il popolo è chiamato a farlo camminando umilmente con il Signore. Cioè riconosciamo che questa attenzione ci per gli altri deve venirsi dal fatto che noi abbiamo Dio al nostro riferimento, ma anche deve derivare dal fatto che noi siamo incapaci di poter portare avanti questo se Dio non è con noi. Egli è la fonte, l'ispiratore, ma anche la forza che ci permette di portare avanti questo. La parola umilmente è una parola molto forte nel contesto di Michea. Certo, gli speculatori fondiari, i promotori immobiliari, i commercianti del tempo di Michea erano tutt'altro che persone umili, erano persone che avevano, come si suol dire, il fiuto per gli affari. Erano gente che aveva saputo opportunisticamente approfittare delle circostanze di chi si trovava peggio, per privarlo di che cosa? Del campo, per defraudarlo nel commercio, per pesare il loro grano meno di quello che pesavano, così da pagarli meno. Certo, non erano persone umili, ma quello a cui Michea chiama il popolo, quello a cui Dio chiama il popolo, è di camminare umilmente davanti a lui. E questo camminare umilmente richiama un po' l'atteggiamento che ha il servo nei confronti del suo maestro, nei confronti del suo signore, che lo guarda sempre per poterlo soddisfare, prontamente soddisfare nelle sue richieste. Guardate il Salmo 123, Salmo 123 versetto 2. Ecco, come gli occhi dei servi guardano la mano del loro padrone, come gli occhi della serva guardano la mano della sua padrona, così gli occhi nostri sono rivolti al Signore, al nostro Dio, affinché Egli abbia pietà di noi. Perché il servo, la serva, guardano la mano della padrona, del padrone? Perché vogliono compiacerlo, perché questo è il loro compito, compiacerli affinché questo possa avere, come dire, un'attenzione per loro. Sebbene sono servi e bisogna mantenere ognuno le giuste posizioni, e per questo anche noi guardiamo al Signore, guardiamo a Lui e manteniamo gli occhi verso di Lui senza lasciarci distogliere in questo da quello che possono essere i nostri desideri, le nostre ambizioni, le nostre aspirazioni. Fratelli, quello che Michea ci dice in modo chiaro, e non so se avete fatto questa lettura di questo brano prima, se l'avete letto sempre come qualcosa di per colpevolizzarci in qualche modo, per stimolarci nel nostro rapporto con il Signore, ma quello che Michea sta dicendo al popolo è che la santità sociale non è meno importante della santità personale. Sono due aspetti della stessa medaglia, sono le due facce della stessa medaglia. È vero, Michea ha visto Dio nel suo santo tempio, capitolo 1, versetto 2, ma al versetto 3 noi leggiamo: infatti ecco il Signore esce dal suo luogo santo, scende, cammina sulle alture della terra. Il Signore non si accontenta di essere limitato da una camicia di forza religiosa, il Signore esce dal suo luogo santo, va in mezzo al popolo e va a vedere come il suo popolo traduce in termini pratici quello che ha imparato nel vederlo dentro il suo tempio. Il Signore non vuole rimanere dentro il suo tempio. Il Signore è il sovrano di tutta la terra e vuole vederci un popolo santo in ogni aspetto della nostra vita. Questa è la prospettiva di cui ci parla Michea. Questa è la prospettiva che ci dà in qualche modo il Vecchio Testamento. Ma che cosa dire di noi? Qualcuno arrivato a questo punto potrebbe dire: bene, ma questo non era il programma di Dio per il Vecchio Testamento. Qual è il programma di Dio per il Nuovo? Di cosa ci parla il Nuovo Testamento? Vi voglio leggere una frase di uno scrittore. La trasformazione sociale passa per la conversione della società. Non è chiaro, tuttavia, se questa era una priorità per i primi credenti. Poche indicazioni esplicite ci giungono dal Nuovo Testamento per dire che i primi credenti pensavano che la Chiesa avrebbe o avrebbe dovuto trasformare il mondo in generale. Sembra piuttosto che la Chiesa primitiva abbia visto il suo ruolo principale come modello per una società alternativa a cui gli altri sarebbero stati attirati e attratti. Cioè, cosa sta dicendo questa frase? C'è un'evidenza chiara, così come la troviamo nelle pagine del Vecchio Testamento, che Dio ci chiama ad una santità sociale così forte, oppure il Signore sta pensando ad una società alternativa che in qualche modo è bella, attiva, ed è a fianco alla società che troviamo nel nostro mondo. Sì, in qualche modo c'è questa idea. Noi siamo una nuova realtà, noi siamo la nuova creazione del Signore, ma questa nuova creazione spesso è stata posta come qualcosa di qua c'è la nuova creazione, qua c'è la vecchia creazione, e fra i due ci sono, come dire, delle schermaglie. Gli uni lottano contro gli altri, gli uni cercando di evangelizzare, gli altri cercando di sopraffare, ma non c'è quella dimensione del lievito, quella dimensione della pasta che trasforma. Il lievito agisce dall'interno, il lievito è dentro la pasta, non è fuori dalla pasta. C'è questa dimensione. Ora, secondo me, e gli indizi che ci dà la scrittura, ci sono delle indicazioni più o meno esplicite, che vorrei condividere con voi. Ora, la prima cosa che viene fuori dalle pagine del Nuovo Testamento è quella dell'annuncio del Regno. E l'annuncio del Regno significa riallineare la propria vita secondo le priorità di colui che annuncia questo Regno. E quali sono le priorità di colui che annuncia questo Regno? In Matteo ce ne parla in modo chiaro, in Luca ce ne parla in modo chiaro, Luca capitolo 4, alzandosi per leggere gli fu dato il libro del profeta Isaia, aperto il libro trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare. Chi? I poveri? Mi ha mandato per annunciare la liberazione a chi? Ai prigionieri, il recupero delle viste ai ciechi, per mettere la libertà agli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuse il libro e reso all'interviante, si mise a sedere e tutti gli occhi di quelli della sinagoga furono sopra di lui, ed egli disse: oggi questa scrittura si è adempiuta in me. Certo, noi possiamo leggere in modo spirituale, tutti noi siamo dei ciechi, tutti noi siamo dei zoppi, tutti noi siamo dei poveri in qualche modo. Ma la parola del Signore, come anche la predicazione di Isaia a cui egli si rifà, è molto più radicale della nostra interpretazione spirituale di questo brano. Significa prendere sul serio il mandato, così come lo troviamo scritto, il mandato di Gesù come lo troviamo scritto nel Vangelo di Giovanni: come il Padre ha mandato me, allo stesso modo io mando voi. Ma allora, se ci sono questi input così espliciti, adesso vi faccio ragionare un po', questi input così forti nelle scritture anche del Nuovo Testamento, perché la Chiesa in qualche modo non si è fatta portatrice più audace di un Vangelo sociale? La prima cosa che bisogna dire è che quello che succedeva nel primo secolo, nell'ambito in cui si sviluppa il cristianesimo, è molto diverso da quello che succede a noi oggi. Noi siamo, bene o male, in un contesto democratico, dove c'è possibile, se vogliamo, esprimere il dissenso, dove abbiamo la facoltà di referendum, dove abbiamo la possibilità di dire, di protestare e fare uno sciopero per chi calpesta i nostri diritti. Nel primo secolo, in una società totalitaria, sotto il dominio dell'impero romano, qualsiasi accenno ad una voce diversa veniva immediatamente schiacciato, immediatamente sorpreso. E allora per questo in qualche modo il Vangelo ha una voce che è, come dire, attenta al contesto in cui si posiziona, perché sarebbe stato facile in qualche modo per le forze del tempo schiacciare la debole fiamma della testimonianza al suo nascere, anche se alla fine questa trasformazione avverrà, forse con un po' di tempo, forse con un po' di ritardo, lasciatemi tra virgolette passare a questo termine. Ma ci saranno uomini poi che nel corso degli anni lotteranno, ad esempio, per l'abolizione della schiavitù. Ci sono dei suggerimenti espliciti nel Nuovo Testamento che ci dicono che dobbiamo impegnarci in qualche modo anche nell'ambito sociale. Pensate a Romani 13, quando Paolo parla delle autorità che sono state costituite da Dio e portano una spada per esercitare il diritto e punire chi commette ingiustizie. Ci sono questi riferimenti. Ci sono dei riferimenti anche quando Paolo parla della Santa Cena. Perché Paolo dice dà delle istruzioni sulla Santa Cena? Probabilmente aveva un certo codice etico nella sua testa e che stava adesso applicando anche al contesto specifico della Santa Cena, su come essa si fa. Pensate ancora a Galati, dove le differenze appunto della società antica, la razza e il sesso e la classe sociale vengono neutralizzate in Cristo. Pensate ancora ai Efesini quando ci parla del muro della divisione che è stato abbattuto. Pensate ancora a Filippesi dove quel Vangelo di quel Gesù davanti al quale ogni ginocchio si piegherà viene annunciato proprio al centro, nel cuore dell'impero romano. Pensate alla forza che devono avere queste parole in una società totalitaria. Pensate ancora a Colossesi, quando ci parla dello sbeffeggiamento che Gesù si fa per la sua autorità, dei principati, delle podestà davanti al quale gli uomini tremano. E pensate ancora a quell'esempio più evidente che è quello di Filemone, dove una nuova serie di relazioni vengono tessute dall'Apostolo Paolo per questo schiavo Onesimo che è fuggito e l'atteggiamento che Onesimo deve avere adesso nei suoi confronti in quanto fratello in Cristo. Pensate ancora all'Apostolo Giacomo, a come egli ci parla di avere, di denunciare le vecchie strutture sociali, Giacomo 2, oppure come parla dei ricchi e la loro autoindulgenza che avevano verso se stessi, oppure l'incoraggiamento che dà Pietro nel avere una buona condotta fra i pagani affinché laddove sparano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. E Pietro è uno che dice di scrivere da Babilonia, cioè dal centro del potere di Satana, metaforicamente parlando. Pensiamo ancora a Giovanni, uno degli autori più spirituali del Nuovo Testamento, ma non tanto poi così spirituale, perché va a calare l'amore in modo molto pratico. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Come? Come potrebbe? Certamente l'applicazione è principalmente e primariamente al fratello e alla sorella nella Chiesa, ma il fratello e la sorella non sono altro che uno dei portatori dell'immagine di Dio, così come lo sono qualsiasi altra creatura, sebbene il peccato l'ha rovinato e corrotta questa immagine. È la stessa cosa, il tema della santità sociale è molto presente. E se avete ancora qualche dubbio su questo impegno, su questa dedicazione di Dio per il nostro mondo, andate a leggere Apocalisse 21 e 22. Andate a leggere dei nuovi cieli e della nuova terra di cui parla il Signore, dove non c'è più giustizia, dove non c'è più iniquità, dove non c'è pianto, dove non c'è abuso. Questa è la prospettiva che un Dio santo rivolge ad un popolo santo. Tom Wright ha scritto questa frase: se l'Apocalisse è la musica che Dio ha scritto per tutte le sue creature, siamo chiamati a impararla e a praticarla adesso, così da essere pronti quando il direttore d'orchestra, cioè Dio, agiterà la sua bacchetta. Benvenuti dunque nelle prove del coro. Queste sono le nostre prove del coro. Qui e adesso pratichiamo la giustizia. Non dopo. La visione biblica, e finisco con questo, non si può, della santità non si può limitare ad una purificazione personale. La moralità personale deve scendere in tutti gli ambiti della nostra vita, riconoscendo che questa terra è terra di Dio e per questo meritevole di attenzione. Riconoscendo che tutte le persone sono fatte all'immagine di Dio e per questo è meritevole di amore. Riconoscendo che il potere del peccato ha corrotto questa creazione e per questo ha bisogno di un cambiamento. Riconoscendo che Dio vuole questo nostro impegno per la giustizia e lo vuole cambiando. camminando insieme a noi, e camminando noi umilmente insieme a Lui. La santità, fratelli, non implica fuga dal mondo. Noi siamo chiamati a essere nel mondo, ma non del mondo, anche se spesso ci è stato detto che noi siamo del mondo, ma non in esso, che è leggermente diverso, che è totalmente diverso. Dobbiamo rinunciare al mondo solo quando questo ci impone degli atteggiamenti, degli stili di vita che sono in contrasto con quanto Dio afferma nella sua parola, con quanto Dio dice che vuole dalla sua chiesa, dalla sua comunità. Noi siamo chiamati, come l'ha detta con le parole di Giostotte, ad una santità mondana, ad una mondana santità. È difficile, certo, mantenere il giusto equilibrio, a mantenere in qualche modo questa, tra virgolette, doppia identità, perché è facile scadere nella santità o cadere nella santità a discapito dell'impegno, o è facile cadere nell'impegno a discapito della santità. Eppure Stott continua dicendo: l'efficacia della Chiesa dipende dalla combinazione di santità e mondanità nella nostra vita e nel mantenere il loro giusto equilibrio. Come credenti noi non possiamo permetterci che la santità sparisca dalla scena pubblica, e Dio volesse che qualcuno fra di noi diventasse, non so, iniziamo dal piccolo, consigliere comunale, sindaco di un piccolo paese, sindaco di Trento, presidente della Repubblica, primo ministro. In America è successo un casino quando Bill Clinton è stato coinvolto nello scandalo con la Levischi. E Bill Clinton si reputava un evangelico, e molti evangelici hanno preso la distanza di lui perché era sbagliato. Indubbiamente era sbagliato, ma come qualche altro evangelico ha fatto osservare, Bill Clinton ha fatto costruire più case per i poveri e ha avuto una politica di attenzione per gli ultimi della società più di quanto ne avessero avuto i suoi predecessori. Ora, l'una cosa non giustifica l'altra. Ma attenzione, questo pone davanti a noi una domanda fondamentale: come misuriamo noi la santità? Fratelli, non possiamo misurarla solo in termini di purezza personale. Non possiamo essere la nuova comunità di Qumran e gli esseni di Trento. Sono passati, appartengono alla storia. Noi dobbiamo essere la Chiesa del Signore che ama la giustizia, come dice Michea. Ve lo ripeto: Egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che cos'altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Inchiniamo il nostro capo. Signore, tu ci pesi e vedi che le nostre bilance, come forse quelle del popolo a cui Michele si riferisse, sono falsate, che tendiamo a nasconderci dietro quello che è il nostro impegno, che tendiamo a nasconderci dietro i nostri sacrifici, quello che di buono, quello che di migliore ti possiamo dare, di come siamo pronti addirittura a spingersi oltre quello che tu ci chiedi, quando invece, Signore, tu spesso sei un peso nei vari ambiti della nostra vita dove è più difficile mantenere la coerenza. Signore, che ciascuno di noi possa mettersi davanti a te, che ciascuno di noi possa mettersi davanti alla tua parola e meditare su come sta conducendo la propria vita, consapevole del fatto che tu sei un Dio che esci nel Tempio, ma che è un Dio che esce e che visita la sua creazione. Signore, allora noi vorremmo essere persone e popolo insieme, impegnati per la giustizia, impegnati per l'amore, impegnati, Signore, per quanti ci stanno intorno. Signore, noi non siamo sufficienti a questo, e per questo vogliamo chiedere di poter camminare insieme a Te, con umiltà, con l'attenzione del servo che guarda il proprio Maestro, senza lasciarsi distogliere dai nostri desideri, dalle nostre ambizioni, dai nostri mondani obiettivi. Signore, se ancora qui presente qualcuno pensa di poter arrivare davanti a Te con i propri sforzi, con quello che può fare, Signore, che possa riconsiderare il sacrificio di Cristo, che possa ricordare Lui come l'unico che veramente che può curare un cambiamento personale e quindi dal personale alla società allargata. Nel nome di Cristo Gesù noi ti preghiamo. Amen.